Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Luca Dell'Anna e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata, cosa è la network neutrality, la neutralità della rete? Per quale motivo se ne torna periodicamente a parlare per presunte violazioni da parte degli operatori? La trasmissione dei dati sulla rete 5G avverrà in modo agnostico, cioè il dato di un messaggio WhatsApp sarà trasferito a una velocità differente rispetto ad una serie TV di Netflix? Sembra una domanda stupida, ma quella che viene chiamata network neutrality è una questione tanto tecnica quanto forse politica e morale. Ne parliamo con Luca Dell'Anna, esperto di telecomunicazioni. Ciao Luca.
Ciao Lorenzo.
E Antonio Capone, docente di telecomunicazione del Politecnico di Milano.
Ciao Lorenzo, ciao Luca.
E per una volta in questo podcast partiamo da una notizia che è apparsa recentemente sui media ed è relativa a un pronunciamento della Corte Europea che dichiara illegittime le pratiche dette di zero rating, praticate da alcuni operatori mobili nei confronti dei loro clienti. Antonio, ci spieghi cosa sono le tariffe zero rating e perché hanno a che fare con la network neutrality?
Sì, allora quando come utenti andiamo a fare un abbonamento con un operatore, in molti casi quello che ci viene proposto è un abbonamento che viene detto limitato per esempio nella quantità di gigabyte mensili che possono essere scambiati con la rete, e sappiamo benissimo che anche il prezzo, no, dell'abbonamento che ci viene offerto dipende da questo ammontare massimo di traffico che possiamo scambiare con la rete. Molti operatori, non tutti, ma molti operatori in giro per il mondo e anche in Italia hanno nel tempo poi diversificato l'offerta in maniera tale da offrire degli abbonamenti che sì avevano un limite massimo nei gigabyte che si possono utilizzare, ma alcune tipologie di traffico non venivano tariffate, e quindi che so, per un abbonamento dei giovani sotto i 30 anni qualcuno ha detto va bene, se il traffico dei social network non viene conteggiato all'interno di questo tuo traffico massimo, piuttosto che quello di WhatsApp, di YouTube, dei servizi video e quant'altro. Tenete presente che Quindi questo significa zero rating, vuol dire che non viene azzerato il conteggio del traffico legato al una tipologia di traffico. Una delle possibilità, una delle cose che è stata fatta all'interno di questo tipo di offerta è stata quella di non identificare un fornitore unico di servizi. Non tariffo Netflix, ma invece tariffo YouTube. Le tipologie di offerte che vengono fatte sono per categoria di servizio, quindi tutto il video streaming, oppure tutto il music streaming, oppure tutti i social network, senza differenziare all'interno della categoria. Quindi se sottoscrivo un abbonamento, diciamo che è zero rating video, qualunque tipo di video non mi viene conteggiato, stessa cosa social network e così via. Quindi c'è sì una differenziazione tra i tipi di traffico, ma non tra il fornitore di servizio di quella tipologia particolare di traffico.
E questo in genere, chiedo, nasce da accordi con gli operatori e i fornitori di servizi appunto audio e video, perché mi viene in mente, ho letto del caso americano dove l'operatore telefonico AT&T appartiene allo stesso gruppo che possiede HBO, il canale televisivo, e quindi AT&T ti fornisce l'abbonamento con HBO in streaming gratuito. Qui c'è chiaramente, fanno parte dello stesso gruppo. Da noi in Italia non mi vengono in mente invece mega gruppi che posseggono contemporaneamente operatori telefonici e fornitori di contenuti.
No, perché in Europa, quindi in Italia, abbiamo delle regole antitrust molto più rigide, e quindi chiaramente alcune associazioni di media non possono essere fatte. E comunque, diciamo, la normativa che finora ha consentito di fare questo tipo di offerte impediva, come dicevo prima, quella di identificare un fornitore specifico, perché proprio per questo motivo, perché poi alla fine quello che succede è che si creano delle discriminazioni per via di configurazioni societarie, interessi specifici, che chiaramente vanno poi a limitare la concorrenza sul mercato. Il motivo per cui questo tipo di pratiche non viene consentito è fondamentalmente ragioni di concorrenza. In generale, però, quindi il problema è legato proprio alla discriminazione tra bit e bit. Il punto è se i bit sono uguali oppure no.
Chiaro. E proviamo a fare un passo indietro. Cosa è la network neutrality, cioè la neutralità della rete?
Questo è un nome che è stato coniato un po' più di recente, ma che in realtà è nato con la rete. Chi negli anni, a fine degli anni 60, inizio degli anni 70, ha fatto nascere internet nei laboratori di ricerca negli Stati Uniti e poi in Europa, ha preso proprio come principio ideale quello di voler creare un'infrastruttura di comunicazione in grado di dare la parola a chiunque, no? E quindi in qualche modo ha sancito un principio secondo il quale chi gestisce un'infrastruttura di rete non può fare distinzione di trattamento tra i bit di un servizio rispetto ai bit di un altro servizio, proprio perché questa democrazia della rete, no, proprio come principio morale da un certo punto di vista, voleva essere una conquista per l'umanità legata proprio allo sviluppo di una tecnologia che, al contrario di altri media, poteva realmente riuscire ad arrivare a chiunque, non soltanto come ascolto, ma proprio come produzione di contenuti. Questa è stata, se volete, la rivoluzione di internet, che poi in realtà non è arrivata quando la rete è stata pensata, ma è arrivata molto dopo col web, quindi stiamo parlando di fine degli anni 90, inizio degli anni 2000. Poi, ovviamente, declinare questo principio in regole specifiche è stato molto più complicato, no? Perché ovviamente capire che cosa significa è complicato, perché poi alla fine, come abbiamo visto, la rete, diciamo, romantica che si erano immaginati i pionieri di internet non si è realizzata esattamente in quella forma, si è realizzata in una forma ovviamente di interessi di tipo commerciale, economico, che hanno poi portato a una fortissima prevalenza rispetto proprio all'economia della rete di chi fornisce il servizio più che di chi fornisce l'infrastruttura di rete. E quindi questo ha portato al dominio di quelle che chiamiamo le big tech, che hanno spostato l'attenzione dalla rete in quanto tale a chi fornisce l'applicazione, Google, Facebook e tutti gli altri. Da questo punto di vista, in qualche modo, il concetto di neutralità si è un po' sporcato, perché purtroppo esistono ancora oggi, e come il pronunciamento della Corte europea lo sottolinea, no? Il fatto di non consentire neanche pratiche di zero rating vuol dire che questa attenzione verso gli operatori, nel fatto che non facciamo distinzione realmente tra bit e bit, continua a esserci. Tuttavia, questo però ha portato a una asimmetria rispetto al fatto che invece, all'interno di i fornitori di servizio non abbiamo un reale equilibrio come l'abbiamo tra gli operatori, in cui la concorrenza è realmente garantita. Abbiamo un po' dei monopoli, no? Lo sappiamo bene, no? Come ci siano dei dominatori del mercato che un po' fanno quello che vogliono e in qualche modo poi danno voce un po' a chi vogliono. Ecco. Se io mi sposto dal piano dei bit al piano dei messaggi, delle applicazioni, per esempio di social network, mi rendo conto che purtroppo i social network, che non sono neutri affatto, hanno i loro algoritmi segreti e quindi non sono neutri affatto, e quindi è un po' anomalo il fatto che la rete si pretenda che sia neutra, quando in realtà quello che conta sono i messaggi che girano sulla rete, su cui neutralità purtroppo non abbiamo, e apparentemente a livello mondiale nessuno vuole mettersi lì a regolamentare questo tipo di cose, anche se qualche tentativo si sta facendo.
E invece parlando di rete in Italia ci sono, abbiamo già parlato dell'antitrust che comunque mette i bastoni tra le ruote a eventuali unioni che potrebbero portare a offerte di zero rating, ma oggi in Italia ci sono leggi che invece dicono esplicitamente deve esserci neutralità della rete.
Sì, esiste una serie di regole generali che sono state poi inserite all'interno della regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni, e soprattutto esiste una delega di controllo forte che è stata data negli anni all'autorità garante delle telecomunicazioni, l'Agcom, che in Italia è un'autorità indipendente sia dagli soggetti di mercato sia dal governo, e quindi ha il ruolo in qualche modo di regolare il mercato per garantire la concorrenza, ma anche il ruolo di garantire gli utenti finali, e quindi in qualche modo, diciamo, la difesa del principio della neutralità della rete è in mano a autorità indipendenti. Poi a livello europeo esistono una serie di leggi che poi ovviamente condizionano anche i singoli stati, e in particolare poi esiste un meccanismo di coordinamento a livello europeo di tutte quante le autorità che poi cercano di armonizzare, no, nella pratica, no, perché poi dopo purtroppo, no, far scendere dal principio la pratica è complicato, cercano di armonizzare la pratica di trattamento degli operatori nei vari paesi. Il mercato europeo è uno dei più concorrenziali in assoluto, e quindi almeno si cerca di garantire che su certi principi ci sia un trattamento ragionevolmente uniforme dei vari operatori. Ecco, i dati vengono prioritizzati in Italia? Sì, ovviamente, nel senso che purtroppo poi il principio puro, no, della neutralità non si può applicare, è impossibile non ottimizzare su certe cose. Quindi è chiaro che in qualche modo una qualche differenziazione viene fatta, e quello che viene garantito è un principio importante che secondo me va richiamato, che è questo, cioè dare priorità e dare ottimizzazione rispetto a un traffico. Se lo chiede l'utente è lecito. Se invece deriva da un accordo tra l'operatore di rete e il fornitore di servizio, questo non è lecito. Questo, anche questo è molto generale, però già specifica un po' meglio che cosa voglia dire neutralità.
Antonio, mi ricollego proprio a quest'ultimo punto, no? In alcuni casi, in tanti casi, sono gli stessi utenti a richiedere che alcuni servizi dati passino più velocemente, con maggiore affidabilità. Un caso recente è quello che riguarda appunto la visione di partite di calcio in streaming. È solo la rete che determina la qualità della visione in questo caso. Ed è possibile, dal punto di vista della rete, trattare i bit del calcio in maniera differente rispetto a quelli di altre applicazioni?
Bella domanda, grazie. Questa qui è molto interessante perché in realtà questo esempio in particolare che abbiamo visto trattato da un sacco di persone in giro per i vari mezzi di comunicazione mette in evidenza proprio alcune, no, anomalie, no, del concetto generale di neutralità che poi dopo quando poi localizziamo su un'applicazione specifica cascano. Allora, quando guardiamo una partita di calcio in streaming, se qualcosa non va bene, non è detto che sia la rete. C'è una serie di elementi che possono concorrere a far andare male la visione, il ritardo, il freeze del video. E in particolare è il fornitore stesso del servizio, ha dei server da cui viene emesso il flusso di bit del video. E ovviamente c'è un problema di dimensionamento rispetto ai server che erogano il servizio. Ma essendo il caso del calcio, quindi non è detto che sia la rete che non ha abbastanza banda per far passare il servizio, può essere banalmente all'origine il problema. Molto spesso succede, è successo durante la pandemia, che i vari problemi che avevamo sulle piattaforme di meeting online per il telelavoro erano in realtà non problemi legati alla rete, ma erano problemi legati ai fornitori di servizio. Ma, questa è la cosa meno nota, c'è un terzo elemento che agisce su questo, che è la distribuzione di contenuti. Cioè, tra il fornitore di servizio del calcio, per esempio, streaming, e l'operatore di rete, c'è un terzo elemento, un terzo soggetto, che è quello che gestisce quella che si chiama CDN, Content Delivery Network. La Content Delivery Network è una insieme di server dislocati nelle reti degli operatori che poi dopo offrono il servizio ai propri utenti, che consente di replicare i flussi in maniera tale che non ci siano tanti flussi che arrivano fino al server originale quanti sono gli utenti. Provate a immaginare cosa significa avere 2 milioni, circa questo è i numeri che ci sono in Italia, 2-3 milioni di utenti del calcio che stanno guardando simultaneamente la partita, avere 2 milioni, 3 milioni di flussi video HD contemporanei significherebbe veramente mettere in crisi qualunque tipo di sistema. Questi sistemi di distribuzione, che sono tipicamente gestiti da soggetti terzi, in realtà invece fanno in modo che non ce ne siano così tanti, ma che ci siano dei punti di smistamento che consentano sulle dorsali in particolare di ridurre questi flussi. E questo ovviamente consente di quindi portare, no, il punto in cui poi si spillano i vari flussi più vicini agli utenti e quindi di far reggere meglio. Ecco, uno delle anomalie nel concetto di neutralità è proprio questo, che in realtà non solo dovremmo cercare di avere neutralità della rete, ma dovremmo anche cercare di avere neutralità delle content delivery network, cosa che invece non è possibile. Quindi con questo tipo di ambiguità è possibile che sia operatore che fornitore di servizio poi alla fine giochino un pochino, non è completamente pulito, nel trattare i bit di uno streaming allo stesso modo. Anche questo purtroppo è un argomento complicato, no? Che non si riesce facilmente a raccontare poi in pochi minuti, però chi poi regola questo tipo di servizi dovrebbe chiaramente tener conto di questo. Purtroppo le leggi che seguono le logiche, no? Della giurisprudenza in realtà poi dopo sono un pochino delle armi spuntate rispetto a una complessità tecnica che è piuttosto elevata.
Antonio, abbiamo visto, più che altro ascoltato in questo podcast, che il 5G consente di ottimizzare il funzionamento della rete rispetto a specifiche applicazioni. Abbiamo parlato anche del concetto di slicing della rete. Ma quindi il 5G è neutro oppure no? Ci saranno delle slice neutri e altri no?
Ma questa è una bella domanda, la risposta è in realtà un po' aperta. Allora, abbiamo più volte detto in questo podcast che il 5G è una rete flessibile, è una delle caratteristiche fondamentali che lo sia, e rispetto al passato, e che quindi si adatta al traffico. Dire che si adatta al traffico o dire che non tratta il traffico tutto allo stesso modo è la stessa cosa, evidentemente. Quindi, da un certo punto di vista è intrinseco in una tecnologia come il 5G non essere completamente neutro. Come dicevo prima, però, quando io affetto la rete per ottimizzarla rispetto a un certo tipo di applicazioni, alla fine il problema non è il fatto che ottimizzo rispetto a applicazioni, il problema è come lo faccio. Allora, se il principio di neutralità della rete non è un principio che sancisce una neutralità assoluta, ma che semplicemente tutela l'utente e il fornitore di servizio rispetto alla fruibilità dei contenuti, nel momento in cui comunque sto ottimizzando una fetta di rete per gli utenti di quella fetta di rete, beh, a quel punto lì la cosa è ragionevolmente lecita. E detto così sembra facile che questo poi venga facilmente recepito poi dai regolatori, da chi gestisce la parte di leggi su questo argomento, non è detto, e questo è uno dei punti interrogativi che ci rimane aperti. Rimangono aperti perché ovviamente lo slicing arriverà molto presto, perché ormai è consolidato nelle ultime versioni dello standard 5G. Un po' meno di attenzione e di consapevolezza mi sembra di vedere poi nella parte di regolazione.
Grazie mille, Antonio Capone, docente di telecomunicazione del Politecnico di Milano.
Grazie Lorenzo, grazie Luca.
E naturalmente grazie a te Luca, esatto.
Ciao Lorenzo, ciao Antonio, grazie a voi.
Ci potete scrivere a info@tuttoconnesso.it. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.